Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Ferdinando Vicentini Orgnani, regista del documentario The Beat Bomb, al cinema da giovedì 13 aprile 2023, ben trovato.
Grazie.
Cosa hai raccontato?
Questo film che ho iniziato a girare nel 2007 senza un progetto preciso, perché ho incontrato Lawrence Ferlinghetti, che all'epoca aveva già 86 anni, a San Francisco durante le riprese di un altro lavoro, e ho capito che, avendomi mostrato una certa disponibilità da subito, avevo a disposizione questo grande personaggio. Ho deciso negli anni, come andavo spesso negli Stati Uniti per altre cose, ogni volta che era possibile facevo con lui delle riprese, e negli ultimi 3 anni con dei produttori illuminati, molto bravi, con cui mi sono trovato molto bene, mi hanno anche appunto dato una mano a chiudere questo progetto che è rimasto nel cassetto per tanti anni. Ho finito The Beat Bomb, che è una storia che racconta più che altro un mio viaggio dentro questa specie di mondo perduto, grazie appunto alla guida di un dinosauro di quel mondo. Lawrence Ferlinghetti è stato l'editore di Ginsberg, di Kerouac, di On the Road, dell'UFO di Ginsberg, è stato un po' il catalizzatore di tutto quel mondo, anche se lui di fatto non è stato parte di questo movimento letterario. Lui è stato un grande poeta che ha pubblicato dei libri che hanno venduto milioni di copie addirittura negli Stati Uniti, ma non ha fatto specificamente parte della Beat Generation. E quindi insomma in questo viaggio che ho fatto tra l'Italia e gli Stati Uniti, perché poi ci sono state anche delle letture fatte a Roma da una settimana che il Comune di Roma ha onorato Ferlinghetti in quanto anche di origine italiana, ovviamente dal nome si può intuire, e abbiamo fatto questo avanti e indietro agli Stati Uniti, avanti e indietro nel tempo, ed è una sorta di viaggio in cui io accompagno il pubblico in modo molto discreto, mantenendo un basso profilo, perché non c'entravo io, se non era il mio occhio che appunto seguiva questo strano e casuale incontro che poi mi ha portato in molti posti e ho incontrato, ho coinvolto tante persone, anche attori americani con cui avevo fatto altri film, tipo Amanda Plummer, l'attrice di Pulp Fiction, Joanna Cassidy, che è una delle partecipazioni famose di Blade Runner, o Tony Lo Bianco. Poi in Italia c'erano Michele Placido e Albertazzi che lo traducevano in scena. E c'è anche un cast interessante, delle partecipazioni che insomma abbastanza speciali. Ecco.
Come lo hai strutturato?
Ho seguito un po' il ritmo del beat e del jazz. Non a caso Paolo Fresu ha fatto una colonna sonora originale per questo film, e ne stiamo parlando da 10 anni ormai con Paolo, con cui ho iniziato a lavorare 20 anni fa su un progetto, sul film su Ilaria Alpi, che è stata la nostra prima collaborazione. Infatti questo film, The Beat Bomb, segna i nostri 20 anni di collaborazione. E ha proprio anche nell'andamento della struttura, proprio abbiamo cercato di rimanere in linea con il linguaggio dei beat, quindi non ha una narrazione storica o cronologica, è una sorta di associazione continua, di contaminazione che ti porta avanti nella storia attraverso delle suggestioni o dei collegamenti. E poi ecco quello che io tengo particolarmente, e infatti sto coinvolgendo anche altre istituzioni come ad esempio Emergency o altre istituzioni o persone che hanno a cuore questo tema della guerra, cioè il problema della lobby delle armi, che era un po' una fissazione di Ferlinghetti, e lui ricorda infatti anche nel documentario di come il generale Eisenhower da presidente fosse frustrato perché la lobby internazionale delle armi, in particolare l'American Military Industrial Complex, come lui lo chiama, fosse praticamente invincibile e impossibile da bloccare. E vediamo anche oggi quello che stanno facendo in mezzo mondo, perché l'industria delle armi si sta dominando in qualche modo la nostra vita, anche in Europa, dove le guerre non sono specificamente proprio sul nostro territorio, ma ce le abbiamo dietro l'angolo.
Questo lungo lavoro, sogno nel cassetto, che esperienza è stata per te dall'inizio adesso alla distribuzione?
Inizialmente non avevo un'idea precisa, questa idea che è andata formando un po' alla volta, è stata sicuramente una cosa straordinaria, perché comunque quando tu incontri, citando Gurdjieff, uomini straordinari o donne straordinarie, io sono una persona molto curiosa, che ho sempre dato la precedenza a questa sorta di esplorazione del mondo anche rispetto ai progetti che ho fatto o alle possibilità che ho avuto. Quindi ho fatto anche una strana carriera in cui magari mi sono perso per anni facendo un documentario in Africa piuttosto che in Israele o in Messico o in Bolivia. Ecco, ad esempio, ho passato 6 anni in Bolivia, ho fatto un documentario, adesso non posso più entrare in Bolivia. Cioè, questa è stata un'altra delle esperienze straordinarie di vita che ho avuto, cioè frequentare questo mondo, conoscere Lawrence Ferlinghetti, Jack Hirschman e altri personaggi che gravitavano intorno a loro, che mi hanno regalato una visione di un mondo che non c'è più, una sorta di mondo perduto in una città, tra l'altro, piena di contraddizioni, che è stata negli anni in cui c'erano i Beat, in cui c'erano le Black Panthers e gli hippie, era una sorta di laboratorio a cielo aperto. San Francisco adesso è uno dei, forse il posto al mondo dove c'è il mercato immobiliare più alto, è pieno di senza tetto, c'è una povertà incredibile, quindi ci sono queste terribili contraddizioni, questa violenza, e quindi si è completamente snaturato anche il messaggio dei Beat nel loro proprio territorio. Quindi anche questo viene raccontato nel film. Insomma, c'è un viaggio attraverso il tempo, attraverso lo spazio, attraverso gli incontri che io ho fatto in questi 15 anni di riprese.
Che distribuzione hai scelto?
Sai, la distribuzione sono loro che ti scelgono. In questo caso aveva anche molto senso, perché tutto era partito da un progetto che avevo fatto con Cinecittà sul 68, dove appunto già Ferlinghetti compariva all'epoca in una prima intervista, quindi sono stati loro poi a sposare il progetto, sono entrati anche da produttori proprio, non solo da distributori, ma anche sono produttori associati, ci hanno anche fornito l'importante repertorio che avevano nell'archivio di Cinecittà dell'Istituto Luce, che è un archivio storico gigantesco, pieno di cose meravigliose. Quindi è stato un partner molto importante. Poi c'è una coproduzione argentina, poi c'è la Laser Film, che appunto è entrata con la post-produzione, poi Alfredo Federico e Simona Banchi, che sono i miei produttori e amici, che si sono veramente spesi, mi hanno dato una mano per portarlo a termine.
Il documentario The Beat Bomb al cinema da giovedì 13 aprile 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Ferdinando Vicentini Orgnani. A presto!
A presto, grazie.
Con Pierluigi Ferrandini per presentare il suo film Per Coco, il primo mostro d'Italia, al cinema da lunedì 17 aprile 2023. Ben trovato.
Buonasera, ben trovati a voi. Buonasera.
Che storia è raccontata nel film?
È la storia vera del primo stragista familiare che l'Italia ricordi, un ragazzo di 26 anni che nel 1956 a Bari stermina in una notte la propria famiglia con un coltello da cucina. È la cosa che lo fa passare alla storia come il primo mostro d'Italia, dell'Italia che conosciamo noi, in cui viviamo ancora oggi, e il fatto che lui abbia convissuto per quasi 10 giorni con i cadaveri della propria famiglia, chiusi nella stanza da letto dei genitori, e abbia sfruttato quella casa come lo spazio per poter vivere la vita che avrebbe voluto e per esaudire i desideri che aveva tenuto nel cassetto e che sapeva che non avrebbe mai potuto realizzare, e tenta di fare tutto ciò con i soldi dei genitori che aveva racimolato in casa.
Com'è nata l'idea del film?
Nasce da un romanzo, e a Marcello Introna, che ha scritto questo romanzo Per Coco, mi ha dato il merito di aver riportato alla luce questa vicenda di cronaca nera e vera. Dopodiché io mi sono approcciato, grazie all'intervento di Cesare Fragnelli, produttore di Altre Storie, alla trasposizione cinematografica, e ho avuto anche l'opportunità di accedere direttamente agli atti del processo Per Coco, che sono depositati presso l'Archivio di Stato di Bari, e mi sono ritrovato di fronte ad una mole incredibile di materiale umano, anche perché ci sono centinaia di pagine di perizia psichiatrica in cui il ragazzo si racconta, ci sono il carteggio con il fratello. La ragione per per cui fare oggi un film di un fatto simile accaduto nel 1956 è perché Bari nel 1956, proprio in quei giorni, sta per essere travolta dallo tsunami del boom economico, che ha una precisa collocazione geografica e storica, che si muove con l'avanzare della televisione, che scende, sta conquistando tutto lo stivale, e l'arrivo degli elettrodomestici. E l'arrivo anche di una nuova ideologia, di un nuovo poter pensare un mondo pieno di possibilità, e la consacrazione di un periodo di luce dopo il buio della guerra. E l'Italia in cui viviamo oggi è l'Italia comunque della corsa al successo. È un'Italia in cui l'affermazione sociale occupa un ruolo importantissimo nella collocazione di se stessi nello scacchiere. Questo ragazzo uccide non perché sia un serial killer, ma perché è schiacciato dalle pressioni sociali e familiari, che però nel caso suo coincidono, perché è una società che si sta riassettando e si devono ristabilire le gerarchie dopo la guerra, e quindi bisogna tracciare delle linee di demarcazione dentro e fuori, soprattutto per tenere fuori delle persone da un certo status sociale. Quindi la laurea in quei giorni diventa uno di quei passepartout per accedere a un certo tipo di status sociale. Le cose non sono molto cambiate, ci vogliono delle etichette che fungano da garanzia per accedere a certi ambiti. E la storia di Percocco non è la storia di un ribelle scansafatiche che non vorrebbe studiare un vitellone. No, no, è tutto il contrario. È la storia di una persona che vorrebbe sfruttare, potremmo dire, di uno yuppie, comunque di una persona che addirittura, ci sono le testimonianze dei compagni di studi che hanno superato degli esami grazie al suo aiuto. Però lui ha un problema con l'autorità, ha un problema per cui non riesce, si creano dei vuoti, per cui non ha successo nell'università e gli si crea un cortocircuito emotivo. E da quel momento in poi è come se esplodesse il mostro. È un fatto realmente accaduto, e io ho voluto raccontare una storia come se fosse uno squarcio di luce sulla vita del protagonista, Percocco, e cercare di desumere, di ricostruire attraverso tutta la quotidianità falsa di questi giorni strani, di falsa normalità, dove c'è questo bubbone nero nella casa, cercare di ricostruire anche insieme allo spettatore quelli che sono tutti gli elementi della psicologia che ha portato al gesto. È un film dove lo spettatore non è chiamato tanto ad assistere, ma quanto proprio a partecipare.
In che rapporto è il film con le pagine scritte?
Quello è un romanzo. Poi io chiaramente mi sono poi anche affidato alla cronaca vera, quindi
ho avuto l'opportunità di avere proprio le testimonianze dirette dei vari interrogatori, quindi tutte le persone coinvolte nella vicenda. E a differenza del romanzo, il cui arco temporale è di 10 anni e ci sono solo poche pagine riservate al momento della convivenza con i corpi dei genitori, io invece ho ritenuto di sviluppare la mia storia all'interno dell'arco narrativo dei 10 giorni, dal momento in cui lui li ha appena uccisi e li nasconde al mondo, fino al momento in cui i cadaveri vengono scoperti dai carabinieri e lui viene arrestato. Ed è come se lo spettatore subisse anche la stessa sorte che ha subito il mondo, cioè i corpi ci sono ma non li possiamo vedere, esattamente come è accaduto, che i corpi erano nascosti lì ma nessuno li vedeva, perché ritengo che quelli sono i giorni del mostro, un mostro che nasce nel momento in cui gli viene prospettata la possibilità di proseguire un'innocenza fasulla per Coco, cioè il fato demoniaco, una caduta agli inferi. C'è un momento in cui si separano l'innocenza reale dall'innocenza percepita, e quindi è il mostro, ed è un mostro che nasce in quel momento, che si ciba del denaro, si gonfia con il denaro dei genitori, portandolo a vivere questo paradiso artificiale, e poi si affievolisce, si indebolisce con l'affievolirsi della quantità di denaro, fino a scomparire con le ultime parole che Percocco pronuncia realmente ai carabinieri quando viene arrestato. Le prime parole che dice sono: vi prego, aiutate. Io ho scritto questo film anche a partire dalla consapevolezza di ciò che è avvenuto dopo, perché Franco Percocco ha scontato solo 23 anni di galera e non l'ospedale psichiatrico, è uscito a 49 anni e è morto a 71, cioè ne ha vissuti altri 21.
effetto anonimato a Torino come operaio, perché il mostro dell'ascesa sociale, il mostro del vorrei essere come il giovane Giovanni Agnelli dell'epoca, era scomparso, quindi diciamo erano venute meno quelle pressioni che l'avevano schiacciato.
In quante sale sarà?
In 100 sale in anteprima e si aggiungeranno altre 150 come evento speciale il 17, 18 e 19.
Il film Per Coco, il primo mostro d'Italia al cinema da lunedì 17 aprile 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Pierluigi Ferrandini. A presto!
Grazie a voi, è stato un piacere.
Con Angelo Acerbi, responsabile della selezione, assistente alla direzione artistica, per presentare la 38esima edizione del Lovers Film Festival a Torino dal 18 al 23 aprile 2023. Ben trovato.
E grazie, eccoci qua, buongiorno.
Per chi non lo conoscesse, cos'è?
Ma che domandona, è un festival del cinema, film a tematica LGBTQI, arriva a 38 anni il festival più vecchio a tematica d'Europa, ci sono giusto gli inglesi che sono arrivati un anno dopo. È un festival che si compone di 3 concorsi, lungometraggi, cortometraggi e documentari, eventi fuori concorso e, grazie alla direzione pop e brillante della nostra capa Vladimir Uzzuria, anche una serie di ospiti extra cinema che però sono sempre molto importanti e alleati della comunità.
Quante sono le opere in programma?
Abbiamo circa 50 film, mi pare 54, ma non sono certo, perché includono i lungometraggi, i cortometraggi, i documentari, fuori concorso e concorso, quindi eventi speciali, omaggi, eccetera. Provenienza internazionale, abbiamo film dall'Australia, dall'Italia, non tanti purtroppo, ci sono tantissima Francia, tantissima Europa. Abbiamo un film, il primo e unico film per ora prodotto in Nigeria a tematica, che è stato finché ha vinto il Teddy Award al Festival di Berlino, e poi abbiamo una serie di anteprime internazionali, quasi tutte anteprime italiane, 4 anteprime internazionali.
È prevista anche la presenza di autori e autrici?
Come l'anno scorso siamo abbastanza fortunati, siamo riusciti ad avere abbastanza ospiti, nel senso abbiamo una quindicina di registi presenti nell'arco della settimana, in tutte le varie sezioni del festival, sia nei vari concorsi, e poi abbiamo come cinema, sì, abbiamo ospite già la sera di apertura, ci sarà il regista, tutti i giorni almeno un paio di registi ci sono che vengono a presentare i loro film, che è una cosa per noi molto importante sia per dare valore al festival sia perché il pubblico ce lo chiede e crea molto di più l'evento e la comunità intorno alle singole proiezioni, il fatto di poter poi parlare con chi ha fatto il film dà un valore aggiunto che è un po' la parte necessaria di un film festival secondo me.
Quali sono le tematiche più frequentate?
C'è stato un completo capovolgimento rispetto all'anno scorso. L'anno scorso eravamo tantissimi film dove i protagonisti e i temi erano riferiti alla terza età e agli anziani e alle comunità anziane. Quest'anno c'è una pioggia di film sull'adolescenza. Adolescenza, preadolescenza, anche problemi di coming out, di accettazione, non tanto di accettazione personale, anche ma non tanto, più anche di accettazione esterna rispetto alla propria accettazione. Ci sono tantissimi protagonisti giovani, sia in film che hanno un po' un taglio un po' più serio, drammatico e impegnativo, e sia in film che sono più commedie oppure film d'amore con le dinamiche dell'adolescenza, quindi molto teneri e molto divertenti. Oltretutto questa non è una scelta nostra, è quello che il mercato propone, ovviamente. Le tendenze esistono, e quest'anno la tendenza è un'attenzione privilegiata verso l'adolescenza.
Dicevi di una folta presenza francese, ecco, quali sono i paesi più effervescenti?
Quest'anno la Francia è molto effervescente a livello di produzione. A livello di produzione dei film che abbiamo scelto noi c'è una presenza anche di lingua tedesca abbastanza importante, questo per quanto riguarda i lungometraggi. Per quanto riguarda i cortometraggi invece l'America fa sempre un po' più da padrona, nel senso a livello di numeri, di quantità, e anche i paesi di lingua spagnola, sia che siano Sud America o che siano Spagna. Stranamente, nella parte lungometraggi e documentari, gli Stati Uniti sono un po' meno egemoni, ecco, rispetto agli anni passati. C'è anche da considerare una cosa, che noi abbiamo un festival di 5 giorni e mezzo, quindi abbiamo una selezione super spietata, perché gli spazi che noi abbiamo sono pochi e quindi scegliamo in un modo abbastanza drastico i film che vogliamo dare. In più, quest'anno abbiamo deciso di avere una selezione un po' meno ricca a livello di numeri per poter fare più repliche, perché avevamo raccolto le richieste del pubblico che ci diceva di avere meno titoli in modo da poter essere in grado di vedere tutto quello che c'è. E replicare, noi replichiamo quasi tutto quest'anno, quindi è un po' una scelta di andare verso il pubblico e anche di ottimizzare investimento e il lavoro di selezione, perché se non aveva senso prendere dei film magari anche molto belli che però venivano sacrificati per vari motivi, no? E quindi venivano un po' persi.
I luoghi e gli orari?
Il luogo è sempre lo stesso, il Cinema Massimo. Cominciamo il 18 con un evento a Inviti alla Mola Antonelliana con Abra che fa la madrina, poi però la parte vera al Core Festival Cinema comincia alle ore 21 al Massimo e andiamo avanti fino a domenica 23. Gli orari sono il mercoledì e giovedì cominciamo alle 17.30, sabato e domenica anche alle 14 e poi chiudiamo il 23 sera alle 20 in Sala Grande con premiazione e ospiti. Tutte le sere in sala 1 alla posizione delle ore 20 ha un ospite con cui Vladimir fa un talk, una presentazione o una chiacchiera allegra, dipende dal tipo di ospite. Cominciamo il mercoledì con Giancarlo Commare che viene a presentare il musical Tutti parlano di Jamie, che poi sarà al Teatro Colosseo il 26-27 di aprile. Qui avremo Fioretta Mari, abbiamo Vauro che viene a parlare della sua vita da fumettista. Vauro è quello che ci ha offerto l'immagine di quest'anno. E poi abbiamo Rosa Chemical il sabato e poi avremo Paolo Chiari in chiusura con uno show dedicato a noi il 23.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Il programma si trova sul sito del festival che è www.loversff.com. Poi ovviamente ci potete seguire sui social, sia su Instagram che su Facebook, e sempre siamo Loversff anche su tutte e due le parti, su tutti e due i social.
38esima edizione del Lovers Film Festival a Torino al Cinema Massimo dal 18 al 23 aprile 2023. Un saluto e un ringraziamento ad Angelo Acerbi, responsabile della selezione, assistente alla direzione artistica. A presto!
Grazie a voi, a presto!
Il regista Marco Turco sul suo film La generazione perduta in proiezione a Roma, Cinema Farnese, giovedì 13 aprile 2023. Ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Raccontaci di questo lavoro.
Questo lavoro nasce sulla spinta della mia passione, per non dire ossessione, degli anni 70. Quasi tutti i miei film raccontano gli anni 70, che è un po' la mia generazione. E dopo aver raccontato Basaglia, il terrorismo, Morino Gaetano e tante altre cose, rimaneva la parte forse più dura da raccontare, che era una generazione che si è perduta nell'eroina, in quel tragico fenomeno che a metà degli anni 70 esplode in Italia, ma non solo, e che porta alla morte, ma anche alla distruzione psicologica di veramente una grossa parte di quella generazione, che peraltro era forse l'ultima generazione che aveva la certezza di poter cambiare il mondo, una generazione che era piena di ideali e di voglia di cambiamento e che purtroppo in qualche modo si è persa una parte nel terrorismo, una parte nel riflusso e, ahimè, una parte nell'eroina.
Come nasce tutto il progetto del film?
Come dicevo, nasce soprattutto da questa mia esigenza di raccontare questa storia dell'eroina, anche perché molti miei amici ne sono morti. In realtà all'inizio si pensava di fare un lavoro più di inchiesta, cioè di raccontare l'operazione Blue Moon. Questa operazione Blue Moon è una specie di leggenda di cui si narra, per la quale, come d'altronde era successo in America con alcune operazioni di mind control della CIA, che in quel caso aveva inondato i campus americani dove serveva la contestazione del 68 erano stati inondati di LSD, in Italia si parla di questa operazione Blue Moon in un report dei carabinieri, ed è l'unica fonte che parla di questa operazione Blue Moon, dove anche lì si dice di inondare le università, il movimento di contestazione italiano di LSD. In realtà in Italia il fenomeno dell'LSD è stato sempre molto limitato, vero dramma fu l'eroina. E lì però ci siamo resi conto che, a parte questo report dei carabinieri, non c'erano altre informazioni che confermassero questa versione. E quello che veniva fuori era che l'eroina era stata un'operazione vietata e, come sempre, lungimirante della mafia, che aveva capito che con l'eroina si potevano fare i soldi e che andava a finire appunto in un mercato di giovani che cominciavano allora ad avere questa relazione con le droghe, soprattutto le droghe leggere, al punto tale che a un certo punto la mafia decide di far sparire le droghe leggere, poco remunerative dal loro punto di vista, e invade il mercato con l'eroina. Quindi eravamo partiti da questo. Poi, nel corso di questa ricerca, io mi sono fondato nella visione di tutti i materiali di repertorio le teche RAI, e c'è tanto materiale, cosa che la RAI ahimè non fa più, ma allora faceva, proprio tante inchieste sul mondo dell'eroina, e lì ho capito che c'era tanto materiale per farne un film. Ma alla fine abbiamo trovato un personaggio che in qualche modo rappresentava nella sua persona, appunto nella sua storia, questo fenomeno, che era Carlo Rivolta, un cronista di Repubblica, che Scalfari si era accalappiato appena Repubblica aveva iniziato le sue pubblicazioni nel 76, e lo aveva preso perché Carlo Rivolta era uno dei giovani del movimento, quindi era quello che per il giornale raccontava da di dentro il movimento del 77. Carlo Rivolta era un cronista d'eccellenza, molto curioso, e parallelamente alle inchieste e agli articoli politici, chiamiamoli così, sul movimento del 77, comincia a fare una serie di inchieste sull'eroina nelle periferie di Roma, e lì scopre questo mondo. Però ahimè ci finisce dentro, nel senso che, come i bravi giornalisti, vuole verificare quello su cui sta indagando, comincia a provare l'eroina e tutto ci finisce dentro, e a 32 anni muore a causa di questo.
A proposito di paralleli, è comunque assodato che l'immissione nei ghetti urbani, soprattutto afroamericani, fu un'operazione repressiva scientifica.
Assolutamente sì, quella è provata fin dai tempi di Clinton, che furono desegretati molti dei documenti della CIA, quello è documentato, cioè la CIA immise l'LSD nei campus al solo scopo di fiaccare la contestazione che quegli anni riguardava il Vietnam, ma riguardava in generale il grande movimento di contestazione del 68. In Italia questo discorso non si può fare, meno che a un certo punto anche qui usciranno. Però, come dicevo prima, il problema è che gli americani parlano sempre di LSD, invece in Italia il problema grosso è stata l'eroina, non l'LSD. Comunque dei paralleli ci sono. Quello che si può dire di responsabilità istituzionali, più che una strategia pensata a tavolino per distruggere questi movimenti, possiamo dire invece che da una parte c'era una enorme ignoranza del fenomeno, per cui la marijuana e l'hashish venivano accomunate all'eroina, c'erano molti più arresti per hashish che per eroina. Uno poteva finire dentro con un grammo di hashish e starci dentro anche un anno in galera, quindi questa cosa ovviamente spingeva, non volendo, a dirigersi verso l'eroina. E l'altra cosa era che nessuno conosceva questo fenomeno. Noi abbiamo incontrato anche Cancrini, che è uno psichiatra che si è sempre occupato di questo, tant'è che nel 75 si occupò anche della legge che venne promulgata, che per la prima volta distingueva le droghe leggere dalle droghe pesanti. Ma lo stesso Cancrini ci dice che loro a quei tempi non sapevano niente, non sapevano che cos'era una crisi d'astinenza, non sapevano che cos'era una overdose, non avevano idea di come si potevano disintossicare i primi tossicodipendenti.
Come lo hai strutturato il lavoro?
Si basa su alcune interviste di testimoni che l'hanno conosciuto da vicino, ma soprattutto il racconto è fatto attraverso gli articoli di Carlo, tutti gli articoli che ha scritto per Repubblica prima e per Lotta Continua poi, e con una grande fortuna, proprio mentre stavamo finendo il montaggio, a casa dello zio, uno degli intervistati, è venuto fuori uno scatolone dove c'erano tante cose di Carlo e dove c'erano i suoi diari. E lì abbiamo avuto la possibilità di raccontarlo dal di dentro, come si racconta uno quando scrive il suo diario, di raccontare le sue crisi di dipendenza, il suo bisogno, la sua scimmia, come la chiama lui, si dice scimmia quando hai la necessità di rifornirti, di farti. E quindi tutto il racconto si snoda come una testimonianza, tra l'altro la voce di Carlo Rivolta l'ha data Claudio Santamaria, e quindi è un racconto in soggettiva, è tutto visto dal suo punto di vista, tutto visto dal punto di vista di uno che questo problema dell'eroina lo vive sulla propria pelle, pur essendone molto consapevole, perché Carlo era uno dei pochi che aveva capito che cosa stava succedendo.
Che scelta distributiva stai facendo?
Il film è stato prodotto dalla Mir Cinematografica con Rai Cinema e l'Istituto Luce, che si occuperà della distribuzione. Lunedì facciamo questa anteprima al nuovo Sacher. Nanni ha visto il film, l'ha amato e quindi ci ha invitato a fare questa anteprima al nuovo Sacher. Dopodiché verrà distribuito nelle sale, ovviamente come sono le distribuzioni dei documentari, un paio di giorni qua, un paio di giorni là, ma casomai appunto noi cercheremo di tenere informati su questo, anche sui vari siti di Luce o della Mir Cinematografica si potranno trovare le informazioni per le varie date in tutta Italia.
Un'ultima curiosità, che impressioni ne hai ricavato dallo studio?
Mi ha molto colpito, sono contento che mi fai questa domanda, perché io ho sempre avuto una sorta di resistenza proprio mia, personale, sia nei confronti degli alcolizzati che nei confronti dei tossici. Appunto io sono di quegli anni, sono della generazione degli anni 70, avevo amici e comunque le strade erano piene. Io rispetto a queste persone, anche a quelli appunto con i quali ero amico, nel momento in cui diventavano tossici mi ritraevo, avevo quasi una sorta di paura, di diffidenza, non mi faceva star bene il loro modo di essere. Con questo lavoro, e come dicevo prima, essendomi messo dal punto di vista di uno di loro, dal punto di vista di Carlo Rivolta, mi sono avvicinato di più, ho capito tante cose che allora non avevo capito, che rifiutavo in modo un po' ideologico, e appunto quando poi ti cali nelle cose, quando poi conosci a fondo le cose, il tuo atteggiamento cambia, e per la prima volta ho sentito che c'era da parte mia una profonda comprensione per chi si è ritrovato a fare una scelta che non è una scelta, che è una scelta imposta, insomma.
A presto!
Grazie a voi, a presto!
Il regista Marco Turco sul suo film La generazione perduta, in proiezione a Roma, Cinema Farnese, giovedì 13 aprile 2023. Con Giovanni Pellegrini, regista del documentario Lagunaria, al cinema da martedì 4 aprile 2023, ben trovato.
Ben trovato a te Federico e saluto a tutti gli ascoltatori.
Che cos'è questo lavoro?
Un documentario lirico potremmo chiamarlo, però è un film a volte che può sembrare un film di fantascienza o una dichiarazione di amore verso Venezia. In realtà per me è più l'ultima cosa, è un po' il film che da quando ho finito la scuola di cinema ormai 10 anni fa ho sempre voluto fare, ma che per un motivo o per l'altro e per tutte le difficoltà produttive di creare un documentario indipendente, creativo, su un tema come quello di Venezia così mediatico e così trattato da così tanti documentari, è stato molto difficile. Alla fine ce l'abbiamo fatta, sono stati 5 anni di riprese, e però penso che ne sia valsa la pena, ecco.
Com'era nato tutto?
Nasce tutto dall'amore per la mia città, Venezia, e per la laguna. Molto spesso vedo che chi visita Venezia, ma anche chi la abita in realtà, non considera il suo legame con le acque che la attraversano nei canali, ma soprattutto con la laguna che la circonda, da cui sorge la città di Venezia. Quindi questo rapporto con l'acqua è quasi dimenticato, e io questo volevo raccontare, come sia inscindibile questo rapporto e come sia impossibile capire Venezia senza conoscere la laguna che la circonda. il punto di vista privilegiato per vivere a Venezia, per conoscerla, è quello delle barche, e infatti tutte le storie che popolano il documentario sono storie acquatiche di veneziani che si prendono cura del loro ambiente.
Ecco, a proposito delle storie acquatiche, come lo hai strutturato?
All'inizio il documentario doveva essere un po' un film che raccontava la vita di alcuni veneziani doc, se vogliamo, ma questo si sarebbe inserito nel filone dei tanti documentari che le TV producono in tutto il mondo ogni anno su Venezia. Quindi durante le riprese era il periodo del lockdown e quindi c'erano un sacco di stimoli contrastanti che venivano dalla città e da tutto il mondo, insomma. E stavamo riprendendo come degli attivisti di Lega Ambiente fanno nelle loro gite in barca, raccolgono l'immondizia che galleggia nei canali. Lega Ambiente ha fatto una ricerca, c'è un rifiuto di plastica ogni 12 metri che galleggia in laguna. E quindi io e tanti miei amici, tra cui questi appunto attivisti di Lega Ambiente, nel nostro barchino abbiamo un retino con cui raccogliere le plastiche, lattine, qualsiasi cosa. Stavamo filmando questa cosa quando stava galleggiando un libro e i ragazzi hanno aperto il libro, era un'antologia della letteratura italiana del 200 e la prima pagina che Chiara ha sfogliato era quella che riportava Il milione di Marco Polo. Questo segnale arrivato dalle riprese mi ha fatto rivalutare un po' tutto l'impianto del film, mi ha riportato alla mente Le città invisibili di Calvino, che è uno dei miei libri preferiti, in cui Marco Polo racconta a Kublai Khan le città visitate nelle sue ambascerie, ma in realtà racconta sempre un po' della sua città, Venezia. Io ho pensato di fare un'operazione simile ma inversa, e quindi un narratore che proviene da un tempo futuro, comunque indefinito, racconta allo spettatore i resoconti che i tanti viaggiatori nelle epoche attraversate da Venezia hanno fatto di essa. E questo impianto è stato suggerito anche da questa sensazione fuori dal tempo che si respirava a Venezia durante il lockdown, in cui la città era deserta, ma i muri avevano già visto l'assenza delle attività umane, perché di lockdown ce ne sono stati svariati durante le varie pestilenze che fanno parte della nostra storia. Dico nostra perché le pestilenze, insomma, sono di tutta Europa, di tutto il mondo. Quindi questo cortocircuito temporale mi ha un po' fatto pensare di raccontare Venezia non solo dal punto di vista dei suoi abitanti, ma anche cercare di trovare una chiave più creativa che mi permettesse di giocare con quello che lo spettatore già conosce di Venezia. Quindi tutti sanno che c'è il problema dell'acqua alta, tutti sanno che, o più o meno, insomma, sanno che c'è il problema del turismo di massa, della perdita degli abitanti. Io ho voluto giocare con questa voce narrante per creare dei piccoli cortocircuiti in cui quello che già lo spettatore sa di Venezia viene messo in discussione dalla voce narrante, appunto, che presenta tutti i fatti degli ultimi anni di Venezia in maniera iperbolica o anche, insomma, esagerata, e insomma presentando i fatti come se fossero difficili da credere, ma poi le immagini portano lo spettatore a vedere la realtà come la conosce e ancora di più. E questo piccolo cortocircuito speriamo che generi una nuova riflessione sulla città da parte dello spettatore e lo porti a trovare delle conclusioni tutte sue.
Che forma distributiva hai scelto?
Abbiamo cercato di percorrere un po' il percorso tipico di un documentario indipendente, quindi la uscita in alcuni festival per poi passare alle sale e allo streaming. Questa cosa ci ha portato ad attendere a lungo perché abbiamo ricevuto centinaia di rifiuti da festival di tutta Europa e non solo. Ma dopo aver fatto 4 uscite, l'ultima delle quali negli Stati Uniti, ci siamo sentiti pronti, il film è stato accolto molto bene, quindi abbiamo deciso di fare una distribuzione fatta in casa. Quindi come Ginko Film, che è la casa di produzione del film, abbiamo cominciato a contattare i cinema proponendo una proiezione evento con me come regista, ma anche con il compositore Filippo Perocco, la voce narrante Irene Petris o la montatrice Chiara Andrick, per incontrare il pubblico, raccontare come è nato questo film e Per ora abbiamo fatto 3 proiezioni a Venezia, Treviso, dove in entrambe le piazze diciamo giocavamo un po' in casa e quindi è andata bene, abbiamo fatto tutto esaurito, ma poi ieri abbiamo fatto la prova di Padova, anche lì tutto esaurito con un centinaio di persone che sono rimaste fuori dal cinema. Il documentario adesso comincia a venire chiesto dai cinema, mi hanno chiamato da un altro cinema di Mestre, vogliono 3 proiezioni, Vittorio Vento, insomma stiamo cominciando, grazie al passaparola del pubblico, a ricevere dell'interesse, cosa che prima appunto abbiamo molto faticato a trovare.
Ci dai dei riferimenti web per saperne di più?
Lagunaria su Instagram e su Facebook, poi c'è un sito internet che raccoglie alcune pillole del film ed è quello che è nato grazie anche al crowdfunding che ha permesso la realizzazione di questo film, che si chiama venezialiquida.it. Questo doveva essere il titolo del film all'inizio del progetto, ma troppo rivelatore. Quindi abbiamo lasciato il titolo del progetto sul sito web, dove si possono appunto trovare clip, ma anche La città delle sirene, per esempio, che è un documentario nato da questo progetto che racconta l'alluvione del 2019. Sono riprese che erano state pensate per finire dentro Lagunaria, ma l'alluvione del 2019 è stato un evento drammatico che è durato una settimana, di materiale ce n'era tantissimo, io ho vissuto in prima persona l'allagamento dello studio della Ginko Film e di casa mia e in quei giorni quindi ho raccolto testimonianze di tutti gli amici e vicini di casa veneziani e ne è nato un reportage che è appunto su Amazon Prime ma anche su YouTube e quindi su questo sito venezialiquida.it si può trovare questo documentario e altre pillole di Venezia Liquida. Poi oltre a questo c'è il sito della ginkofilm.it che è la casa di produzione del film dove si possono trovare ulteriori informazioni su questo progetto e sulle nostre altre produzioni.
Il documentario Lagunaria al cinema da martedì 4 aprile 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Giovanni Pellegrini. A presto!
A presto, grazie mille. Ci vediamo in sala, spero.
Con Demetrio Giacomelli, regista del documentario Lotta di classe, il cinema dei ragazzi di Emilio Sidoti, all'interno della rassegna Solo di martedì, in proiezione a Roma, Cinema Farnese, martedì 18 aprile 2023, ben trovato.
Grazie.
Raccontaci questa storia.
La storia è lunga, inizia a metà degli anni 60 quando un maestro elementare che era emigrato dalla Sicilia in Liguria aveva pensato di inserire il cinema nella sua didattica e quindi di far fare ai suoi alunni dei film per vivere la storia, le vicende storiche che lui riteneva fondamentali per l'istruzione e per la crescita di questi bambini, di fargli vivere la storia, toccare la storia con mano ricreandola attraverso dei film. Quindi questo maestro elementare che insegnava ad Albissola ha iniziato a mettere in scena prima il Risorgimento e quindi Garibaldi, ma anche con una visione un po' critica del Risorgimento e dopo la Resistenza, fino ad arrivare a Spartaco. Lui era un maestro elementare comunista e pensava attraverso questi film di educare, di sviluppare nei suoi alunni un pensiero divergente che andasse oltre alla storia raccontata nei sussidiari e soprattutto mettendo in scena questa storia di far sì che i bambini si appropriassero di queste vicende storiche, che entrassero nel loro intimo, nel loro vissuto, anche se attraverso appunto il sogno, la suggestione del cinema. Questi film, all'inizio lui ha, questi film erano diretti da lui insieme a dei cineamatori di Savona, insieme a altre persone, fino al punto che però ha sviluppato questo metodo per far sì che fosse per i bambini stessi a scrivere e realizzare i loro film. E da lì parte forse la parte più interessante di quell'esperienza del cinema di ragazzi di Emilio Sidoti, che è il nome del maestro elementare, perché questi bambini di Albissola, molti erano figli di famiglie operaie che lavoravano lì nei cantieri di Savona, hanno iniziato a fare dei film che hanno tutto tranne quello che è per noi l'idea, la narrazione dell'infanzia. Cioè oggi l'infanzia viene venduta come un'epoca felice, lontana dai problemi, viene venduta come qualcosa di puro, come se il bambino fosse totalmente alienato dalla realtà. E invece quello che ci raccontano questi film, che in realtà bambini avevano ben chiare le loro idee sul presente, vivevano il presente, che era, a quel punto siamo arrivati negli anni 70, dove c'era un fermento politico e culturale. Questi bambini attraverso questi film hanno raccontato il loro vissuto, che va dalla lotta di classe alla lotta contro le ingiustizie, vissute come un'offesa proprio al proprio corpo, alla propria vita. Erano bambini che iniziavano a vedere, visto che erano gli anni 60, metà degli anni 70, quindi quando c'è stata la prima grande crisi in Italia, vedevano i loro genitori messi in cassa integrazione, si accorgevano dello sfruttamento del lavoro e quindi mettevano in scena quasi una vendetta contro chi sfruttava i loro genitori, chi rendeva loro la vita impossibile. E secondo, poi tutto quello che era il fermento legato al femminismo, quindi alle lotte di genere e anche a le lotte per tutto quello che figura immagini, quindi anche tutto quello che è stato il movimento di Basaglia. E quindi questi film sono una particolare congiunzione attraverso gli occhi dell'infanzia di tutte quelle che erano le istanze dell'epoca, quindi tra politica, ribellione, sessualità, che poi non sono cose solo legate agli anni 70, ma sono la condizione di tutti, ecco.
Che impressioni ti ha portato lavorare su questo?
Per me è stata un'impressione forte, perché era la prima volta che ho visto questi materiali. Questa storia l'ho incrociata grazie a una pubblicazione degli anni 70 che Io e gli altri, che era una pubblicazione di sinistra che cercava di creare una sorta di enciclopedia che avesse un punto di vista diverso rispetto a quelli della De Agostini. In questa enciclopedia stampata dall'editore Ghiron, infatti, si trattavano temi come la criminalità, il sottoproletariato, la prostituzione, l'ambiente, e uno di questi opuscoli raccontava la storia di questi bambini che stavano facendo cinema. Questa pubblicazione è contemporanea, per degli anni 70. E quando ho visto questa storia, quando ho visto i primi lavori, ho provato un'impressione forte, anche perché poi mi riportava un po' alla mia infanzia, che è appunto un'infanzia dove i racconti della resistenza, delle lotte partigiane dei miei nonni erano comunque un elemento forte che mi dava delle emozioni, delle sensazioni forti, soprattutto poi di rabbia rispetto all'ingiustizia, perché poi il bambino in realtà, forse anche più dell'adulto, sente l'ingiustizia come qualcosa di insopportabile, come qualcosa che è anche difficile mediare. E quando ho visto questi film, questi bambini che mettevano in scena la loro rabbia, la loro voglia di vendetta, anche in maniera molto diretta, appunto anche poco mediata da quello che poi è linguaggio, discorsi, ragionamenti, ci sono ritrovato molto. E mi sono ritrovato in molto anche invece in quei film che sono più intimisti, che quindi raccontano un po' le suggestioni, quando nella propria vita entra la sessualità. E quindi sì, ho visto come dei messaggi da quel pianeta che è l'infanzia, che poi è un pianeta che viene sotterrato da vari strati, che poi l'adolescenza, l'età matura, dal tempo essenzialmente, e quindi appunto mi sembravano messaggi da uno spazio profondo che però era lì, ecco, comunque avevo vissuto e in parte riuscivo ancora a capire.
Ci dai dei riferimenti web per saperne di più sul tuo documentario?
C'è una scheda sulla pagina del Torino Film Festival dove il documentario è stato presentato, poi c'è il sito della casa di distribuzione che è la Bottanta, per qualsiasi informazione, per poter visionare il documentario e per poterlo proiettare, ecco.
Il documentario Lotta di classe, il cinema dei ragazzi di Emilio Sidoti, all'interno della rassegna Solo di martedì a Roma, Cinema Farnese, martedì 18 aprile 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Demetrio Giacomelli. A presto!
Grazie, grazie, grazie mille anche a voi.
Con Chiara Agnello, regista del documentario Dada Love, in proiezione a Roma, ad Off, Piazza San Cosimato 39, mercoledì 19 aprile 2023 alle ore 20:30, ben trovata.
Ciao e grazie di questo invito che mi fa molto piacere.
Cosa hai raccontato?
Io ho raccontato una compagnia teatrale che esiste a Palermo da circa 15 anni, diretta da due registi straordinari che sono Luigi Gangi e Ugo Giacomazzi. È una compagnia che è formata da soli attori con la sindrome di Down. È nato tutto da un laboratorio e poi si è trasformato in una vera e propria compagnia teatrale che oggi fa spettacoli e performance di altissimo livello, con cui hanno vinto dei premi teatrali. Insomma, è una realtà bellissima e complessa, e ho provato a raccontare la messa in scena di uno spettacolo nuovo seguendo tutte le loro prove fino appunto alla sera dello spettacolo. È considerato appunto il loro modo straordinario di includere questi ragazzi proprio nella creazione dello spettacolo e del canovaccio dello spettacolo. Ho sempre avuto voglia di raccontarlo e finalmente poi nel 2019 è arrivata l'occasione, poco prima del lockdown.
Come sei venuta a conoscenza di questo progetto? Come ti è venuta poi l'idea di realizzarne un documentario?
La compagnia la conoscevo da molto tempo e l'ho seguita negli anni, l'ho vista crescere, insomma, ho sempre pensato che prima o poi avrei fatto un lavoro su di loro perché appunto li ho sempre trovati straordinari, soprattutto nel metodo. E poi il progetto l'ho messo in piedi da sola, sono partita per Palermo con la mia videocamera, ho girato tutto io e poi si è unita la Wellsea Production di Angelica Castronovo e Antonino Moscatto che mi hanno dato una grandissima mano, abbiamo avuto un finanziamento dalla Film Commission Sicilia e con quello siamo andati avanti, tra mille difficoltà perché poi tutta la post-produzione l'abbiamo fatta in piena pandemia, quindi puoi immaginarti che difficoltà ha avuto, però è venuto fuori un piccolo documentario ma che ha la sua luce, che brilla, secondo me appunto ha una luce piccola ma molto splendente. Però sono io che lo dico, che sono l'autrice e quindi non so quanto valga.
Di questa esperienza teatrale dicevi che ti ha colpito soprattutto il metodo di lavoro, ecco, ce ne parli un po'?
Loro partono da niente, arrivano in uno spazio dove devono fare lo spettacolo e da lì con gli oggetti che trovano in quello spazio cominciano a costruire insieme ai ragazzi una storia, anche perché, come si può immaginare, questi ragazzi non fanno un teatro di parola e non sarebbe neanche interessante, ma è un teatro molto fisico e di gesti e con questi ragazzi non puoi davanti mettergli un testo, semplicemente chiedergli di fare un'azione, perché per loro non è semplice ricordarsela e ricollegarla ad altre azioni. Quindi va tutto creato sul momento insieme a loro, in modo tale che loro possano non soltanto decidere anche loro l'azione, il gesto, l'urlo, la parola da inserire, perché spesso i due registi a quello si ispirano, ma serve anche proprio a farglielo memorizzare, perché è una cosa che viene da loro ed è una cosa anche legata allo spazio, quindi c'è una facilità in questo per loro nel ricordarsi a poco tutti i passaggi, quindi si crea in modo tale che loro possano poi essere in scena da soli, senza nessuno che gli dirigga, ma avere la loro libertà di movimento dopo un mese appunto di prova in cui sono riusciti a immagazzinare. Ma detto questo, tu non sai mai quello che andrà in scena, perché può cambiare, una sera fanno una cosa, un'altra sera magari cambiano completamente un'altra parte dello spettacolo, insomma, quindi anche per i registi che lo mettono in scena, ogni sera può succedere qualcosa di completamente diverso, come poi spesso accade. Per questo dico che sono dei performer diventati, anche con una grande abilità proprio di stare sul palcoscenico.
Realizzare il documentario, che impressioni ti ha suscitato?
L'impressione che ne ho avuto è che la creatività e il teatro per questi ragazzi è una fonte di grande gioia, di grande inclusione e soprattutto di conoscenza anche di loro stessi, del loro corpo, dei loro desideri, come se sul palco si accendessero appunto e quella sindrome quasi scomparisse, perché il mio intento è soprattutto alla fine della mia esperienza, alla fine di tutto il montaggio e della post-produzione, io ho capito di avere fatto un documentario sul teatro e su degli attori. La sindrome scompare.
Che distribuzione gli stai dando?
Stiamo continuando ad andare nei festival, abbiamo vinto tanti festival come quello di Tulipani Seta Nera per il cinema sociale, abbiamo vinto come miglior documentario al Festival di Ortigia, come miglior documentario al Festival del Sole e Luna, insomma tutti i festival internazionali. Adesso abbiamo una casa di distribuzione, speriamo che vada presto su un circuito anche di piattaforme, maggiore visibilità.
Da dove viene il titolo?
Il titolo è lo stesso titolo dello spettacolo e viene dall'esigenza di questi ragazzi di raccontare il profondo bisogno di amore che hanno e che danno, perché eravamo partiti da un progetto su Romeo e Giulietta, infatti lo spettacolo si ispira molto a quel tipo di amore proibito in qualche modo, perché anche tra i Down c'è questa difficoltà a vivere l'amore come loro vorrebbero per gli impedimenti che hanno, e quindi è uno spettacolo dove questi ragazzi parlano, esprimono tutto il loro desiderio di amare, di essere riamati, di avere un compagno, di fare una vita appunto sentimentale, normale.
Ci dai dei riferimenti web per saperne di più?
C'è la pagina su Instagram, che è il sito web della Wealthy Production, dove si possono trovare i riferimenti e anche i prossimi appuntamenti per la visione, speriamo anche fuori Roma presto.
Il documentario Dada Love a Roma, ad Off, Piazza San Cosimato 39, mercoledì 19 aprile 2023 alle ore 20:30. Un saluto e un ringraziamento alla regista Chiara Agnello. A presto!
A presto e grazie mille a voi.
Con Alessandro Ugo, regista del documentario Free, in streaming su OpenDDB, distribuzioni dal basso. Ben trovato!
Ciao Federico, ti ringrazio per l'ospitalità, è un grande onore per me essere stato invitato.
Partiamo dal titolo, con quella R tra parentesi.
Il titolo si può leggere o Free, senza la parentesi, o Fee, che in inglese vuol dire a pagamento, perché il mio documentario vuole essere un documentario musicale sull'evoluzione della musica techno, che noi tutti associamo alle cosiddette rave, alle feste illegali e solitamente gratuite, ma a un genere musicale che poi è diventato così popolare, non più solo di nicchia, che è anche diventato d'uso all'interno di club e festival. Quindi magari alcuni dei DJ produttori che sono stati promotori del movimento rave, quindi anti-club, anti-festival, anti-pagamento, adesso invece suonano solo ed esclusivamente all'interno di club e festival. E quindi che cosa ha spinto a portarci da un ambiente free a un ambiente fee? Ho giocato su questo gioco di parole perché io, vivendo in Inghilterra, ho pensato di farlo inizialmente per un audience inglese, però a mia positiva sorpresa ho visto che questo documentario sta andando tantissimo anche in Italia.
Com'era nato il progetto?
È nato quasi per scherzo, per divertimento. Io sono cresciuto da ragazzino all'interno di ambienti sia di free party, sia di club, sia di festival. Non ho mai fatto distinzioni. Mi sono poi specializzato, sono diventato un regista e produttore di documentari e quindi ho pensato di mettere su pellicola quella che è stata la mia esperienza. Allora appunto, quasi per gioco, io ho contattato uno di quelli che erano i miei DJ preferiti, che si chiama Matt Whistlebuster, che anche lui è stato uno dei promotori del movimento Free Party negli anni 90 in Francia e che adesso invece invece cavalca i palchi, gli stage dei più grandi festival internazionali. A lui è piaciuto tantissimo il progetto e quindi mi ha poi introdotto da altri DJ produttori, quindi da quella che doveva essere un'intervista mi sono ritrovato a parlare con i più grandi pilastri di quello che è stato questo movimento underground.
Come lo hai articolato?
Ho subito voluto impostare il film come un documentario musicale. Infatti non vado a toccare alcuni di quelli che sono i temi che i media vanno a toccare, che è l'illegalità, la droga, la musica alta, il pericolo, ma io voglio fare un percorso musicale. Per questo ovviamente, essendo la musica techno prevalentemente legata ad un ambiente molto underground, va di pari passo tutta la storia di quelli che sono gli acid house, i rave e poi a susseguirsi grossi technival, club e festival.
Che scelte distributive hai fatto?
Inizialmente ho cercato di inviare il documentario ad alcuni festival. Mi sono accorto che però stare dietro a quello che è il circuito di festival è un lavoro a tempo pieno. Io avendo già un altro lavoro, purtroppo non ho potuto dedicare il tempo che avrei sperato di avere. Questo è stato l'anno scorso. Sapendo purtroppo che l'amica Meloni ultimamente qua in Italia ha iniziato a creare queste cosiddette leggi anti-rave, ho pensato che sarebbe stato un momento caldo, un momento interessante per poter distribuire il documentario. Quindi mi sono letteralmente armato di email e ho iniziato a cercare distribuzioni di documentari sia in Italia sia in Inghilterra, e distribuzioni dal basso sono stati gli unici che sin da subito hanno avuto un approccio interessantissimo, hanno detto ci piace, lo vogliamo distribuire sia in sala sia in streaming, e si è creato subito un rapporto che mi piace molto. Mentre in Inghilterra è stato interessante perché avevo provato a inviare il film ad un festival che si chiamava Dock and Roll, dove purtroppo non era stato accettato. Mi hanno chiamato pochi giorni dopo gli stessi ragazzi del festival, dove mi hanno detto il film all'interno del festival secondo noi non funziona, ma secondo noi funziona tantissimo in un tour in vari cinema indipendenti in tutto il Regno Unito, e quindi mi stanno continuamente aggiungendo date. Adesso ne ho una a Londra, ne ho una a Bristol è un po' la Bologna inglese, diciamo, molto underground, e proprio ieri me ne hanno aggiunta anche un'altra a Nottingham.
Nel tuo documentario convivono le due anime. Ecco, i free festival, gli illegal rave comunque continuano a più di 30 anni di distanza dal loro inizio. Comunque mantengono la loro spinta libertaria. Tu come la vedi?
Mi viene da ricitare alcune delle frasi che vengono dette all'interno del documentario. Questo movimento underground che ha scaturito poi quelli che sono i free techno party, techno rave, è un'evoluzione particolare del movimento punk, quindi un movimento di ribellione a quelle che sono le regole canoniche e imposte dalla società. Tra tutte le controculture che sono esistite, quella appunto dei techno rave e dei techno free party è la più lunga. Abbiamo avuto i primi acid house party a fine anni 80, a primissimi anni 90 si sono evoluti in quelli che oggi conosciamo come rave party, e sono quindi più di 30 anni che vanno avanti. Sicuramente in Italia le leggi che sono recentemente state fatte anti-rave hanno dato un fortissimo stop, perché se fino a qualche mese fa gli organizzatori venivano semplicemente multati o l'equipaggiamento veniva confiscato, adesso rischiano anni di galera, e quindi posso capire che c'è paura. Uno dice ok, sono parte del movimento, ci credo, ma da qui ad andare con la fedina sporca per 4 anni in galera posso capire che non è molto facile. Io penso che tutto quanto è ciclico, quindi come è successo in Inghilterra dopo il 94, quando ci sono state le stesse identiche leggi e quindi tutto si è calmato un pochino, ma nel giro di 2 o 3 anni è ripartito tutto. Quindi penso che il movimento rave sia un movimento che non cesserà mai, ci saranno dei periodi dove crescerà e dei periodi dove diventerà più piccolo, ma in un modo o nell'altro non credo che finirà mai di esistere.
Ci dai dei riferimenti web per saperne di più?
Io sto aggiornando la mia pagina Instagram, che si chiama freeparty.themovie e sto giornalmente caricando aggiornamenti e anche delle pillole estratte dal film dove si possono vedere alcuni punti di vista degli intervistati.
Il documentario Free in streaming su OpenDDB, distribuzioni dal basso. Un saluto e un ringraziamento al regista Alessandro Ugo. A presto!
Grazie a voi, arrivederci, a presto!
Con Alessandro Negrini, regista del documentario Tides, Maree, da ora on demand. Ben trovato!
Grazie, buongiorno a tutti.
Un film del 2016, cosa hai raccontato?
Tides, Maree è un film che parla di confini, ma parla anche di sogni dimenticati. È un film che travalica un po' la cornice nella quale è stato girato, che è l'Irlanda del Nord, dove c'è questa città che si chiama Derry per i cattolici e Londonderry per i protestanti. E questa città è tagliata da un fiume che si chiama Foyle, che si è ritrovato a fare una cosa che non voleva fare. Si è ritrovato a fare il confine. E il film è narrato dal punto di vista dello stesso fiume, che diventa il grande narratore. Ed è un film anche sul sogno dimenticare, perché quando cominciai a fare le ricerche, una cosa che mi colpì è che tutte le persone che incontravo a un certo punto mi dicevano che in un momento della loro vita avevano dovuto abdicare a un sogno, abbandonare una promessa che si erano fatti, tradire un'aspirazione. E allora ho deciso di costruire il film come fosse proprio un territorio invisibile ma palpitante di sogni dimenticati, che appartiene a tutti noi. Tutti noi abbiamo un pezzo mancante che ci parla.
Qual era stata la molla, l'idea?
Beh, litri di Guinness, il motore generante di tutto il film, delle birre bevute con i partecipanti e le cui vite, tra l'altro, sono veramente state determinate dalla vicinanza da questo fiume, perché è un fiume che è stato testimone di tutto, dai sottomarini tedeschi che si erano arresi nel 45, al conflitto tra cattolici e protestanti, sino alla Brexit nei giorni nostri. Qui, diciamo, il motore generante è stata la curiosità, capire come mai a un certo punto della propria vita si decide di stare dietro a un muro, anche se il muro è liquido in questo caso, naturale, bello, è un fiume, ma un confine. E quindi la curiosità mi ha mosso.
Come hai deciso di strutturarlo?
Tides è strutturato proprio come se fosse un fiume, cioè ci sono diverse correnti, diversi temi che emergono e poi tornano sotto nei fondali del fiume. Un film che amoreggia molto col linguaggio del sogno, dialoga molto col realismo magico nonostante sia un documentario.
Che impressioni ne hai ricavato frequentando queste persone e realizzando il film?
Beh, ho ricavato l'impressione che tu sia dentro o di fianco, ci sono alcuni fili rossi che ci accomunano tutti. Che c'è che nessuno è nato per diventare ciò che non era nato per essere, cioè un essere umano completo. E le guerre, ai noi, ci amputano ancora di più, perché ti fanno calare in un paradigma nel quale ciò che ti dice chi sei è il nemico. Quindi nel momento in cui sparisce il nemico, sparisce anche la tua identità. Ma è un paradigma che vale non soltanto in Irlanda del Nord, non soltanto in Ucraina, ovunque. Pensa alle guerre condominiali, pensa a tutte le situazioni di microguerre nelle quali è l'altro a determinare ciò che tu sei o non sei.
Che ne ha oggi di quel conflitto? Che prospettive ci sono?
Il conflitto dicono sempre che è terminato, in realtà, come spesso dico, ci andranno ancora due generazioni prima che la situazione si normalizzi. La Brexit ha rinfocillato molto le divisioni, però come dicevo prima, quando tu cresci e nasci dentro una guerra, è la guerra stessa che determina il tuo sguardo sul mondo. Mi ricordo una volta mi trovavo a Belfast, alla fermata di un autobus, e c'erano questi due ragazzini, ora non ricordo se fossero cattolici o protestanti, però a un certo punto arrivò una ragazzina cinese, una delle prime che erano arrivate in quella parte del mondo, e questi due ragazzini erano molto incuriositi e le chiesero chi lei fosse, e lei disse il suo nome e disse sono cinese. Questi due ragazzini si guardarono un po' perplessi e le dissero: ma cinese protestante o cinese cattolica? Perché ovviamente l'unico parametro di interpretazione del mondo era lo stesso che avevano subito e che aveva forgiato il loro sguardo. Anche ciò che non era assolutamente collimabile con la loro lente doveva rientrarci. Ecco, quando quella lente si allargherà, quando si riesce poi a mettere in atto il quinto senso, che è la visione e non la vista, si riesce a capire che l'altro non è un pericolo ma è una promessa, allora forse la guerra diventa più piccola di tutti noi. Siamo molto lontani da quell'orizzonte e non solo in Irlanda del Nord. Però diciamo, questa è la mia lettura.
Un film che ha girato molti festival, ha ricevuto tanti riconoscimenti. Che forme distributive avevi intrapreso?
Prince è nato un po' come una grande scommessa, è il film più libero che ho fatto perché non avevo padroni, è nato quasi come un gioco e l'ho coltivato come tale e poi ha avuto un suo successo, anche se è un po' clandestino perché ha avuto una distribuzione molto, molto efficace nei festival e adesso abbiamo cominciato questa collaborazione con la piattaforma Stream dove è disponibile. È un film che continua a rotolare proprio come se fosse un fiume, se ne va restando.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Per chi lo vuole vedere è sulla piattaforma Stream con 3 E, STREEN. Invece tutte le informazioni sul film le trovate su alessandronegrini.com, che è il sito dove sono tutte le cose che mi riguardano, oppure c'è la pagina Facebook di Tides anche.
Il documentario Tides, Maree, da ora on demand. Un saluto e un ringraziamento al regista Alessandro Negrini. A presto!
A presto e grazie a tutti voi.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Il regista Marco Turco sul suo film La generazione perduta in proiezione a Roma, Cinema Farnese, giovedì 13 aprile 2023.